prossimo, il 5 di dicembre, qui in sede, parleremo di un libro che si intitola Voci e silenzi di prigionia, Celle Lager 1917-1918, un libro a cura di Rolando Anni e Carlo Perrucchetti, che saranno presenti e parleranno assieme al Presidente Tigutti di questo loro lavoro. Sabato 12 dicembre, sempre qui in sede, avremo il piacere di ospitare Carlo Gentile, che ha pubblicato per UTET un lavoro poderoso intitolato I crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-45, è un lavoro certamente importante destinato ad entrare nella categoria dei classici della storiografia e che avremo l'opportunità di presentare qui da noi. Sabato 19 dicembre, l'ultimo sabato appunto prima delle vacanze di Natale, ospiteremo invece un giovane ricercatore, si chiama Matteo Millan, che ha scritto un bel libro pubblicato per Biella, che si intitola Squadrismo e squadristi nella dittatura fascista. È un libro che analizza lo squadrismo, il fenomeno dello squadrismo tipico del fascismo italiano, ben oltre la data del 28 ottobre del 22, quindi della marcia su Roma, e segue le vicende di questi squadristi nella seconda metà degli anni 20 e poi anche negli anni 30, a ennesima dimostrazione di come lo squadrismo e la violenza costituiscono due elementi genetici del fascismo italiano. È un giovane ricercatore molto promettente, che sta peraltro adesso studiando all'estero in Irlanda, caso non infrequente purtroppo tra i giovani ricercatori, che ha pubblicato questo libro, è la sua tesi di dottorato. In Società Letteraria, il venerdì 11 dicembre alle ore 17, invece avremo ospite Alessandro Barbero, che ci parlerà del suo libro su Waterloo. Il libro si intitola La battaglia, storia di Waterloo, e avremo la fortuna di riospitare per la seconda volta il professor Barbero, che abbiamo già avuto modo di ascoltare l'anno scorso sempre in Letteraria. Un altro evento abbastanza importante si terrà invece venerdì 11 dicembre alla mattina, ore 11, perché la scuola media intitolata Lorenzo Fava, scuola media del quartiere di Porto San Pancrazio qui a Verona, all'interno della scuola media si svolgerà un'iniziativa molto interessante, perché se vi ricordate l'anno scorso abbiamo presentato quel libro pubblicato, curato dall'Ampi di Lendinara sulla storia di Lorenzo Fava e altri lendinaresi che avevano combattuto durante la resistenza. Ecco, ci sarà un momento di ricongiungimento, diciamo, tra generazioni, e quindi verrà ripresentato il libro nella scuola intitolato proprio a Lorenzo Fava, e ci sarà insomma questo bel momento di ricordo, di memoria e di sensibilizzazione per i ragazzi. Dicevo, allora, per quei due o tre qui dentro che non conoscono Mimmo Franzinelli, ricorderò alcune brevissime coordinate biografiche. Mimmo Franzinelli è bresciano di origine, nato e credo viva anche in Valcamonica. Si è laureato in storia a Padova, o meglio, si è laureato in scienze politiche e in diritto storico a Padova nel 79, e poi ha negli anni successivi anche conseguito il dottorato di ricerca a Udine. È sicuramente uno degli storici più importanti del panorama italiano ed è, credo senza dubbio, lo storico più prolifico nel panorama nazionale, tanto che se dovessi ricordarvi ora tutte le cose che ha pubblicato, che ha scritto, occuperemo tutto il pomeriggio, però alcune opere secondo me vanno ricordate. È una selezione del tutto personale e soggettiva, quindi se non cito le opere tue più, insomma, le tue opere preferite non ti arrabbiare, perché sono le opere che ho usato di più, che ho usato nei miei studi o che ho amato maggiormente. I tentacoli dell'Ovra, agenti, collaboratori e vittime della polizia politica fascista del 99, un'opera fondamentale, il libro sulle stragi nascoste, l'armadio della vergogna, impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti, pubblicato nel 2002, il libro importantissimo sugli squadristi, protagonisti e tecniche della violenza fascista, pubblicato nel 2003, la cura della la pubblicazione, l'edizione critica delle ultime lettere dei condannati a morte e dei deportati della Resistenza, un libro che ho amato moltissimo nel 2005, il libro sull'amnistia tra gli altri, il libro sul piano solo, Servizi segreti e centro-sinistra e Golpe nel 1964, il libro che svela il libro sui diari di Mussolini, Autopsia di un falso, e la manipolazione della storia, che appunto raccontava e destrutturava uno dei tanti miti della storia repubblicana, Il Duce e le donne, che abbiamo presentato anche qui, ha presentato il nostro presidente Di Guzzi qui a Verona l'anno scorso, mi pare, o un paio d'anni fa, alla stazione di Porta Nuova, libreria Feltrinelli, e poi il libro di cui parliamo oggi, L'arma segreta del Duce, la vera storia del carteggio Churchill Mussolini, pubblicato appunto per Rizzoli quest'anno nel 2015. È un libro che ovviamente narra una vicenda specifica della storia d'Italia, ma allo stesso tempo può essere considerato, sembra in realtà raccontare uno dei tratti genetici tipici dell'Italia repubblicana, la forte propensione alla dietrologia, alla costruzione di falsi miti, allo scoop facile, alla controstoria o la storia che va a indagare e che si ripromette di raccontare cose che non sono mai state dette. Tutto questo c'è dentro il libro di Franzinelli, ed è un libro che Franzinelli, con la perizia che gli è consueta, smaschera e destruttura proprio uno dei tanti miti che si sono costruiti in questa Italia repubblicana un po' nostalgica, un po' reazionaria, con lo sguardo sempre rivolto all'indietro, ed è il mito del carteggio appunto Churchill-Mussolini, un carteggio che non è mai esistito realmente. Churchill ha scritto una lettera soltanto a Mussolini nel 40, ed è una lettera dove non si parla affatto di possibili collaborazioni o di intese. Ma è ovviamente un mito costruito ad arte, a partire già dai giorni immediatamente successivi al 25 aprile del 45, da chi voleva trasmettere un'idea di Mussolini edulcorata, un Mussolini che si accorge che le cose stanno andando male e che allora prova a prende contatti con Churchill per salvare l'Europa. È ovviamente tutto un percorso, è un percorso molto complicato di cui ci parlerà Franzinelli, che ottiene però paradossalmente l'effetto contrario, lo hanno notato alcuni critici, l'ha notato anche Di Guzzi nella sua recensione sull'Arena, nel voler scagionare in qualche modo Mussolini, i suoi sostenitori creano un personaggio di fatto traditore, uno che non segue Hitler fino alla fine veramente, ma in maniera sotterranea e nascosta tratta con gli inglesi. In realtà la cosa interessante è che fin da subito qualcuno si alza la mano e dice che queste lettere, questo carteggio è falso. Lo dice chi conosceva la lingua inglese bene e si accorge che alcune formule usate da Churchill erano improbabili, non le avrebbe mai usate un vero inglese. Lo dice l'ambasciatore inglese, lo dicono in molti, ma come accade spesso, una verità ripetuta, una menzogna ripetuta molte volte diventa una verità. Bugie, scrive Franzinelli, con la velleità di diventare storia. E come troppo spesso purtroppo è accaduto e continua a accadere nella storia d'Italia, persone prive di scrupoli, imbroglioni matricolati, come definisce Franzinelli, si avvantaggiano delle distrazioni di molti, delle lentezze, delle distrazioni anche della magistratura, come ci ricorda sempre Franzinelli, e creano questi miti della storiografia complottista. Per fortuna, viene da dire, che abbiamo storici della perizia, delle capacità che ha appunto Franzinelli, che sono in grado di andare a prendere i documenti e e capaci di destrutturare e di smontare, speriamo definitivamente, anche questi miti. Io passo immediatamente la parola a lui, perché immagino siete tutti curiosi di sentire cosa ha da raccontarci, e vi auguro un buon pomeriggio.
Yeah, innanzitutto complimenti agli organizzatori per una serie di iniziative culturali veramente notevoli. Sono contento che venga anche il mio amico Carlo Gentile, che è il più esperto conoscitore in Germania degli archivi anche sulla situazione italiana dal 43 al 45. Con questo libro si chiude una trilogia dei falsi. Era iniziata con vedendo pubblicare da Bompiani il primo dei 7 volumi, poi la collana si è interrotta e si è chiusa, con i diari di Mussolini, tra parentesi, veri o presunti, in realtà sono falsi. Io me ne accorsi subito della loro falsità, perché avevo appena curato per Rizzoli un volume, una piccola cernita, dei cosiddetti diari di Claretta Petacci, che non sono diari come si immagina, cioè l'agenda, ma lei era una grafomane e ogni istante passato con Mussolini lo scriveva. Ognuna delle in media 12 telefonate che al giorno lui le faceva, lei le segnava con una precisione meticolosa, e quindi mi ero reso conto che troppe cose non tornavano. E allora, come suol dirsi, sul tamburo, il libro da Bompiani, voluto fermamente dall'allora senatore Marcello Cucci, uscì mi sembra in novembre del 2010 o 2011, e io mi si subito a scrivere questa autopsia di un falso, che è uscita volentieri tra qualche mese dopo, e lui non accettò mai un dibattito con me, dicendo che io sono uno storico, lui non lo era. Fatto sta che dall'uscita del mio libro smise di fare come la Madonna Pellegrina, che stava in ogni città presentando questo libro. Da allora non l'ho più presentato. E ho dimostrato in quel libro chi è l'autore, o per meglio dire le autrici, mamma e figliola, metà anni 50, le signore Mimì e Rosetta Pampini di Vercelli, quindi c'è anche una identità. E quindi le signore, due signore che aiutate da alcuni loro consulenti, lavorando su periodici d'epoca fascista presi nella biblioteca di Vercelli, scrissero queste 7 agende, che sono aria fritta, se avete la pazienza di vedere. Per cui fu un'operazione editoriale lanciata da Bompiani alla grande, che finì in un clamoroso flop. Oggi più nessuno li cita, perché sono agende sotto voto spinto, perché non c'è niente come contenuto, un imbroglio pazzesco. Dopodiché, da lì ho cominciato a interessarmi al carteggio sui Mussolini. Se vuoi andare ancora oggi su internet, vi esce una quantità smisurata di siti, e per i 4/5 c'è scritto che il carteggio è vero. E tra le prove di questa veridicità ci sarebbe il fatto che il primo ad anticipare dei reperti da questo carteggio fu uno dei maggiori scrittori del Novecento, Giovannino Vareschi, che in effetti su il settimanale Candido, nel gennaio e nel febbraio del 1954, pubblicò due lettere, una da titolo scritta e una manoscritta, firmate da Alcide De Gasperi, datate 10 anni prima, quindi proprio era il gennaio del 1944, quando De Gasperi era latitante, diciamo, in una pertinenza del Vaticano, a Roma. E cosa c'era scritto in queste due lettere? Era un appello ai servizi segreti inglesi, dicendo: bombardate Roma, da cui io ho tratto il titolo di questo libro uscito da Mondadori, perché bombardando Roma i cittadini insorgeranno maledicendo la guerra e quindi diventando antifascisti. Questo è il contenuto. E De Gasperi allibì vedendo queste lettere, che erano ridicolmente una protocollata. Cioè, pensate, se un contenuto così clamoroso, chi lo ha scritto, mettendo senza concederlo per un attimo, fosse De Gasperi, se avesse avuto l'imbecillità di protocollarla in Vaticano. Cioè, basti solo pensare questo e cade tutta la montatura. Quindi lui sporse citazione a giudizio e si andò a un processo. E molto caparbio, Giovannino Guareschi non fece marcia indietro e venne condannato. Ecco, una cosa che ricorre su internet, siccome venne condannato al Tribunale di Milano nella fila 54, respinse la richiesta di perizia calligrafica, ecco la prova che allora erano vere. Io andai poi a vedere tutti gli atti processuali e erano lettere false in modo clamoroso. Appartengono a questa partita del cosiddetto cartello di Giorgio Mussolini, che come l'arca di Noè ci contiene lettere di Grandi, lettere di Hitler, cioè lettere tra virgolette, sarà meglio dire le pubbliche, lettere del re, quindi ce n'è di tutto e di più. E una quantità anche, adesso vediamo alcuni reperti e alcune foto, perché ormai quando faccio ricerca d'archivio ho la macchina fotografica digitale e quindi i documenti non uso più le fotocopie, li riproduco. E in questo libro ho avuto la fortuna di trovare in Rizzoli una grande sensibilità, ce ne sono riportati 120 e è importante che il lettore veda i documenti falsi perché altrimenti avrei fatto una fatica pazzesca. Purtroppo questa sensibilità non c'ha l'altro mio editore Mondadori, a metà febbraio uscirà il mio prossimo libro, che è una grossa ricerca sui disertori della Seconda Guerra Mondiale, che ho fatto leggere in anteprima a mio caro amico dottor Bartolomeo Costantini, che saluto calorosamente, dato la sua esperienza di magistrato militare, per farmi individuare e indicare alcune incongruenze, che purtroppo mi hanno eliminato le fotografie con mio grande dispiacere, perché era bello vedere i disertori, i loro giudici, e ahimè rimpiango in questo caso la generosità di Rizzoli, perché i documenti si vedono, è importante vederli. E ad esempio questo che vediamo è un documento autentico, è un documento di Badoglio. Badoglio scrive, guardate la prima riga, per sua eccellenza Mussolini. Questa lettera scrisse nel 36 dopo la conquista dell'impero di Addis Abeba. E questa lettera io l'ho trovata, come la trovarono i falsari, in una lussuosa edizione del 36 stampata da Mondadori, di Badoglio, la conquista dell'Etiopia, che ha all'interno dei facsimile, io l'ho fotografato. Questa lettera è servita, come adesso vedremo spero nella prossima, come base, con un'operazione molto complicata che, detto in termini assolutamente banali, sarebbe oggi con il computer un taglia e incolla. In realtà si passava con un procedimento di zincografia, una cosa piuttosto complessa, fatta da falsari esperti insieme ad alcuni artisti, ex pittori, per cui era una sorta di banda degli onesti. Ecco, Corriere della Sera, 20 dicembre del 44, in prima pagina, quindi il quotidiano più importante all'epoca della Repubblica Sociale Italiana, documento accusatore, poi magari lo vediamo più grande, eccolo qui, qui, ritagliando con molta pazienza da quella lettera che vi ho mostrato, hanno scritto questo biglietto. Guardate che si è pubblicato il dicembre del 44, questa operazione l'hanno fatta quasi in tempo reale, l'hanno fatta l'estate del 44. Cioè, in sostanza, per, passatemi il termine, screditare, sputtanare Badoglio, siccome girava la Vox Populi, e magari anche vera, io non lo so, che Badoglio avesse dato l'ordine di assassinare Ettore Muti nel luglio del 44, per cui nel 43 i carabinieri vanno ad arrestarlo di notte a Fregene, lui, tra virgolette, fugge, gli sparano e Muti è morto. Ecco l'ordine. E chi è Senise? Senise era il capo della polizia. Muti è sempre una minaccia, insomma, il rimedio solo possibile è un meticoloso lavoro, bisogna farlo fuori. Vostra eccellenza mi ha perfettamente compreso. Allora, qui a prescindere dal fatto che io ho dimostrato, ho preso la lettera da cui hanno ricopiato, quindi è un falso clamoroso. Ma proviamo a pensare per un attimo. Badoglio vuole fare eliminare Muti. Deve prendere carta e penna, dargli l'ordine, manca solo il protocollo, e notate ulteriore incongruenza con il timbro del maresciallo d'Italia, che ho fatto uno studio sui manoscritti di Badoglio. Badoglio ha questa accortezza, non usa mai il timbro del maresciallo d'Italia quando poi firma per biglietti così personali, la carta intestata la usa solo per i dati dello scritto, quindi è falso da ogni punto di vista, del contenuto e della forma. Allora ragioniamo un pochino, vedete, Oggi uso un termine molto diffuso, la macchina del fango. Questa è la macchina del fango nella sua prima versione, che serviva per operazioni, diciamo, di killeraggio morale. Quindi la RSI montava questa macchina per infangare Badoglio. Andiamo avanti a gestire questa operazione anti-Badoglio e questo personaggio. È una foto del 48, qui fa cabaret, è un certo Cabella, oggi il nome non dice niente a nessuno. Era il direttore responsabile di un giornale di Alessandria che era finanziato ai tempi dell'RSI. Ecco qui il Popolo di Alessandria. Era un giornale, diciamo, d'assalto contro, ovviamente, contro i partigiani, contro i ribelli. E questo giornale pubblicava molti falsi, cioè il Cabella si era specializzato, era un falsario. E un'altra operazione, perché prima di arrivare a Carteggio e Giorgio Mussolini, che diciamo è un'operazione montata tra il 51 e il 53, alcuni dei personaggi implicati erano già passati al 44, quindi sono partito al 44 con un percorso di avvicinamento. Uno dei falsari, qui ne vediamo due, uno è il ministro, quello più giovane, che sta in seconda fila, è il ministro Biggini, ministro dell'Educazione Nazionale, che morirà nel 45. E quello in primo piano era un ex discepolo di Benedetto Croce, quindi era un filosofo, un suo allievo, un certo Edmondo Trone, che però a un certo punto, a metà degli anni 30, diciamo, tradisce Croce e passa dall'altra parte. Croce lo allontana e lo troviamo a Milano, nell'RSI, che fa il braccio destro del ministro dell'Educazione Nazionale. E loro due in combutta ci stanno dentro la macchina del fango. Allora, sappiamo che Croce era un politico liberale, era molto legato a Badoglio, quindi fa parte dei primi due governi Badoglio. Poi c'è il governo Bonomi, che non piace a Croce questo passaggio delle consegne, come non gli piacciono le condizioni dell'armistizio, che erano molto molto pesanti. Praticamente l'armistizio, diciamo, era una resa senza condizioni, se vogliamo chiamare le cose col loro vero nome. E allora cosa fa? Quindi non gli piace Bonomi, che considera un cretino, e glielo scrive anche, e non gli piace l'armistizio e decide di uscire dal governo, si dimette, con una lettera che io ho trovato nell'archivio Croce di poche righe. Nella RSI, quando sentono questa vicenda, hanno un colpo di genio e dicono: lui si è dimesso, bene, cosa facciamo? Creiamo noi una lettera di dimissioni. E cosa fanno? Sono così furbi che non stanno neanche a falsificarla, ma fingono di avere intercettato la trasmissione diciamo dal Regno del Sud in America, in cui leggono la lettera. Per cui in questo caso non devono neanche materialmente creare il falso, ma lo devono solo scrivere. Chi lo scrive? Questo è il mondo Zone. Che poi, e questa è una cosa molto interessante, perché è un caso Guaresti ante litteram. Guaresti, prima mi sono dimenticato di dirlo, ma credeva veramente fossero vere quelle lettere di De Gasperi, lo credeva, perché gliele ha date un suo amico, che poi vedremo. Stesso gioco viene fatto nel 1944 con un letterato che oggi quasi più nessuno conosce, all'epoca era una grande firma, Fabio Tombari, che scrisse Cronache di Fusaglia, era un grande successo. A lui fecero la stessa cosa che faranno esattamente 10 anni dopo con Guaresti, cioè dicevo: guarda, guarda la lettera di Croce. E indignato, Tombari scrisse un opuscolo che venne stampato dalle edizioni aeree di Venezia, che erano i servizi segreti fascisti, e quindi fu la prima vittima, la seconda sarà Guaresti, di questi falsi. Ecco la Repubblica Fascista ed ecco l'editoriale in cui questo Edmondo Zone lamenta sulle dimissioni di Benedetto Croce e pubblica la lettera, ed è una lettera che, diciamo, in un certo senso è verosimile. Ecco, tutte queste cose sono insieme al verosimile. Non è che inventano che i marziani sono scesi sulla Terra e fanno il documento e fanno la fotografia, c'è stato anche quello, però su questioni che possono essere credute montano il falso. Quindi Croce si era dimesso, sì, però creano le false lettere di dimissione. E questo è Tombari, che era una delle grandi firme della Mondadori. Un altro che crea i falsi, qui vediamo insieme al maresciallo Graziani questa foto è metà anni 50, il maresciallo Gaetani era venuto dalla guerra, dalla difesa dell'RSI, è un certo Piero Capoilli che i falsi li pubblica su un foglio neofascista radicale, fine anni 40, eccolo qui, l'asso di bastoni. Ecco la prima volta in cui si parla dei servizi segreti che attraverso l'ex capo del servizio segreto, in realtà è uno degli ex capi, un certo Tommaso David, avrebbe il carteggio Mussolini in circolazione. Qui siamo nel 51. E questo è Tommaso David, che è un estatore. E qui la storia di David è molto lunga, non ve la posso fare tutta. Praticamente qui nomina un suo delegato alla gestione commerciale di queste lettere, perché creano il falso, poi hanno due obiettivi, un obiettivo politico, cioè di vendere al governo, e cercano di trattare col governo. Se il governo accetta, per metà è fregato, perché se tu accetti trattative con dei falsari sei già mezzo sporcato, e poi cercano di ricavarci denaro, per cui giocano sui due piani. E sul piano del denaro riescono a trovare l'interesse e i milioni di Mondadori e di Ristori, che pur di fare lo scoop, all'epoca c'erano i settimanali, che erano Oggi e la Domenica del Corriere, pagano. Questo è sempre quel Tommaso David, e questo è, come possiamo chiamarlo, da un lato l'uomo di paglia, dall'altro il negoziatore, cioè è quello che dice di aver, e spiega anche come, avuto il carteggio di Giorgio Mussolini. Come lo ha avuto? Nel primo capitolo appunto dell'arma segreta del Duce, che è un titolo allusivo che ha voluto l'editore, non è che mi entusiasmi, perché è un'arma scarica, quella dei documenti che dovrebbero cambiare la storia della Seconda Guerra Mondiale, il primo capitolo io lo racconto facendolo raccontare alle tue, racconto la sua storia, che è una storia verosimile, è una storia plausibile. Lui racconta di essere stato, era un giovanissimo sottufficiale della Guardia Nazionale Repubblicana, vedete che è un ragazzino, molto miope, e il 23 aprile viene convocato in prefettura all'alba e trova il comandante della Guardia Nazionale Repubblicana, colonnello Gerolimini, insieme a Mussolini, e gli dicono: qui c'è una borsa preziosa di documenti che hanno un'importanza straordinaria, bisogna portarla in Svizzera, a Ginevra, e l'ideale è che la porti uno come lei, che è una persona sconosciuta, che quindi non dà nell'occhio. Prende la borsa, esce, c'è un'auto dei servizi segreti, lo portano alla frontiera, va a Ginevra, la deposita, torna indietro, e gli hanno detto: per 10 anni lei non se ne interessi, se dopo 10 anni nessuno l'avrà ritirata, a lei il compito di prendersela e di gestirla nell'interesse della patria. Questa, in sintesi, è la storia che dice lui. Ecco qui, è un giornale di Napoli, ho fatto una faticaccia a trovarlo, si chiama Roma, e questa è la prima uscita pubblica. Si dichiara in possesso delle lettere un ufficiale della Guardia Repubblicana. Allora, per montare questi documenti serviva, come serve oggi, una campagna stampa, e Roma era il quotidiano di Achille Lauro, che era sindaco di Napoli e deputato monarchico, per cui l'interesse commerciale si accoppia sempre con l'interesse ideologico e politico. Quindi De Toma, dopo David, perché David non è la testa di stare nel gioco, lui è il primo che si presenta e poi viene, diciamo, bypassato, e questi passari puntano non più sul vecchio David ma sul giovane De Toma. Ecco i documenti. Adesso vediamo un po' il cartello di Giorgio Mussolini. Vedete che belle buste con tanto di timbro della RSI. Vengono da un laboratorio. Ecco qui. E abbiamo l'immagine di un Mussolini molto diligente che ha un ufficio dove smista, a seconda delle buste, qui in questa busta mette i documenti dei nemici, in un'altra i documenti dei traditori, cioè veramente era un ragioniere Mussolini da questo punto di vista, e addirittura ci sarebbe l'elenco degli addetti dell'Ovra, che è un controsenso, perché l'Ovra era organizzata su base regionale, non c'erano delle liste uniche, ma c'erano tante liste a seconda degli ispettorati, per cui creano, vedete la grafia che è facile imitare di Mussolini, questo elenco degli addetti dell'Ovra. Questa è una foto molto, molto interessante. perché vediamo, è una delle ultime foto scattate da Mussolini, lo vediamo al centro, dietro dei durici, con quel berretto c'è Pavolini, con l'occhio maturato c'è Barracco, e vicino a Barracco c'è questo comandante della Guardia Nazionale Repubblicana che avrebbe Giuseppe Gelormini, che avrebbe dato la borsa al giovane De Toma, Enrico De Toma. Dall'altra parte, un po' frastornato, era il segretario di Mussolini, il nome mi verrà in mente fra un momento. Ecco, dovete stare attenti ovviamente a Mussolini e ai due, al segretario di Mussolini e a questo Gelormini. Gelormini è dato come appeso a Piazza Loreto. Ecco qui. Foto un po' macabre, conosciamo, ci fecero addirittura le cartoline. Questa macabra esposizione di cadaveri venne definita da Ferruccio Parri bassa macelleria messicana, e credo che detto questo si è detto tutto, non fa certo onore alla Resistenza. Allora, diamo un po' un'occhiata.
Spero che la luce non si può spegnere.
Sì,
proviamo?
Sì.
Almeno una fila.
Quella sulla destra. Sì.
Ecco, allora va meglio, no? Vedete, Bombacci, leader del Partito Comunista Italiano del 21, come è finito. Gelormini, ecco il secondo, e poi Mussolini, Lapetacci, Pavolini e Starace. Quindi, raccontando la storia, c'è Gelormini che ti dà la borsa, tu ma adesso sicuro, è lì. Altra cartolina, e qui abbiamo ancora la prova, Bombacci, Gelormini, Mussolini, e invece no, Gelormini, quello lì non è Gelormini. E adesso mi è venuto in mente il nome Vito Casalinuovo, che abbiamo visto prima. I partigiani hanno sbagliato. E allora cosa succede? Succede che quando esce questo battaglio pubblicitario, Gelormini risorge dalla tomba, era ad Ancona. Quindi viene interrogato dalla questura e dice: guardate, io uno sono vivo e non sono morto, e due, questo De Toma non l'ho mai visto e mai a nessuno ho dato borse di Mussolini. Però la cosa resta sotto traccia e nessuno ne ha notizia. Qui vedete che pur di far casino, questo asso di bastoni denuncia Churchill per apologia di fascismo. Viene da ridere, no? Ecco, questa è una delle due lettere falsificate a firma di De Gasperi. Il quale, vedete che bella carta intestata. E notate che qui non c'è il numero di protocollo, che c'era nella prima versione. Quando loro mostrarono la prima versione, qualcuno fece, Andreotti mandò alla segreteria vaticana un suo tirapiedi a verificare il numero di protocollo, che era sbagliato ovviamente. Allora cosa fecero? Molto disinvolti, rifecero la lettera senza il numero di protocollo. Cioè avevano una filosofia, oggi si direbbe già in tanti documento che serve, troviamo. E questa è l'altra. Vedete l'altra lettera che ha un testo insulso, perché? Perché quando usavano questo criterio di dover scrivere una lettera usando, diciamo, un cliché da un'altra, non è che puoi scrivere quello che vuoi, e allora scrivi una lettera che è addirittura senza senso. Vedete che sotto ha timbri, ha riconoscimenti, ha autentiche, in Svizzera, perché la Svizzera era il crocevia di tutti questi falsi. De Gasperi e Churchill. E qui vediamo il povero Guareschi, perché si fece un anno di prigione ricercando il processo d'appello, lo vediamo con i suoi baffoni e vicino a lui con la camicia nera De Toma, una faccia da tola incredibile, che ha fatto i milioni con questa storia, perché lo pagavano tutti. E qui ancora De Toma è l'unico in piedi, tiene le mani sul notaio Bruno Stam, che faceva parte della banda ed era appunto un notaio di Lugano. Eccoli ancora qui, ci sono servizi fotografici notevoli che ho trovato all'archivio Rizzoli, perché Rizzoli aveva comperato De Toma con i documenti, con un carabiniere. Ecco il lancio fatto da Oggi, che ha raddoppiato le vendite, come le raddoppiò anche Candido con quell'altra storia. E leggete, e queste sono domande retoriche che girano ancora oggi. Perché scrisse Mussolini?
La domanda è giusta, è azzeccata ed è facile rispondere conoscendo la lettera, l'unica lettera vera scritta da Churchill il 15 maggio. Churchill 5 giorni prima era diventato cancelliere. Si guarda intorno e l'Italia è neutrale e lui, come cancelliere del Regno Unito, ha tutto l'interesse a permanere di questa neutralità. Allora scrive a Mussolini, una lettera che poi vi mostrerò, dicendo che conviene a tutti e due che i nostri popoli restino neutrali, e se restate neutrali avrete delle convenienze. Mussolini gli rispose con una sola lettera, molto villantona, vi mostrerò anche quella, dicendo che innanzitutto andando a dimostrare che ai tempi della conquista dell'impero il comportamento del Regno Unito fu disdicevole e quindi questa si è relegata al tutto. Secondariamente l'Italia ha una sola parola, è fedele all'alleato tedesco. Ricevuta questa lettera, Churchill si mise l'animo in pace e preparò a far guerra all'Italia, tranquilli. Perché custodì queste carte? Se non l'ultimo, non è vero, non le custodì, ne custodì delle altre, ma non quelle del carteggio. E quali erano? In parte sono conservate all'archivio centrale dello Stato, nel fondo che si chiama cassetta di zinco. Erano carte in cui lui, un fascicolo non c'è più, il fascicolo dell'opera sull'omosessualità di Umberto di Savoia, quello che ha fatto sparire alcuni partigiani monarchici. E altre erano carte di autodifesa, ad esempio, dall'accusa di essere stato il mandante del delitto mafioso. Ecco qui ancora la pubblicità, il documento più sensazionale del dopoguerra italiano. E a questo punto si comincia a creare il mito di questo carteggio, con tanti altri aspetti. Churchill venne l'estate del 45 a fare vacanza al lago di Como. Per pitturare, è vero, no? Venne per recuperare questi materiali. Sei anni dopo andò sul lago di Garda, ancora. Vedete? Copertine, a piena copertina. Il cartello sono di Mussolini. E qui le vendite. In questo modo si è impresso nell'immaginario degli italiani. E poi ci si è messo di mezzo anche il servizio segreto. Allora, questa è una lettera di Hitler, del carteggio. Siamo alla fine, siamo il 23 marzo del 1945. Questa lettera ha due cose che non stanno né in cielo né in terra, la svastica che era incontrabile e la firma. La firma è bella, troppo bella. Non sapevano che Hitler era affetto dal morbo di Parkinson, non riusciva più a scrivere. E adesso vi faccio vedere le firme di Hitler, a partire dal 23, quella in alto, che già, e poi scendiamo. Vedete che, guardate verso la fine, le ultime due colonne, non c'è più la firma, c'è lo scarabocchio, tranne quando deve scrivere a Mussolini. Di colpo, magicamente, vi acquista la capacità. Quindi, vedete? E poi ecco, torniamo alla scrivania di Mussolini, guardate un po' come è bravo il Duce, come è ordinato nel mettere la busta Winston Churchill. Qui un discorso particolare per cui alcuni documenti in questo carteggio Churchill Mussolini, che vi ripeto è una portaglia di tutto e di più, si infilano anche documenti veri, come in questo caso la riproduzione di un documento tedesco che hanno preso da una rivista del 41, in facsimile. Perché mescolando documenti veri e documenti falsi è molto più difficile scoprire gli uni dagli altri. E questa è una delle tante lettere false, praticamente i passari. Hanno visto la lettera vera, come hanno fatto a vederla, perché Churchill nel 51 pubblica le sue memorie, prenderà anche la storia della seconda guerra mondiale, prenderà anche il premio Nobel per la letteratura. E in facsimile ha messo questa lettera. I passari cosa fanno? Ne fanno due o tre versioni, un po' per farsi la mano, questa è una delle due o tre versioni. E adesso vediamo il logo, dove casca l'asino. Quindi, i falsari, in questo caso molto molto dilettanti, creano un'edizione che non esiste e poi un logo che è molto molto banale. Adesso vediamo quello vero. Quello vero è questo, c'è una bella differenza. Vedete? Quindi abbiamo visto quello falso e quello vero. E anche questa è un'altra lettera falsa. Il testo in parte è vero, perché l'hanno ricopiato da quell'altra. Cioè loro hanno finto di avere in mano delle minute, diciamo.
ma era senza senso che lui mandasse gli inutili, perché Churchill non mandò neanche la lettera vera. L'unica lettera vera venne trasmessa per cablogramma, quindi venne telefonata, venne trascritta, è ancora in Inghilterra l'originale. Ecco, questo è l'originale. L'originale è l'unica lettera che il primo ministro inglese scrisse al Duce. E questa è la stessa lettera come pervenne all'ambasciatore britannico a Roma. Vedete? Questa è quella che arrivò in Italia. E questo è il libro in cui Churchill pubblicò il facsimile della sua lettera autentica che i falsari copiarono. E quindi, facendo, io credo, un buon uso della ragione, riesci a ricostruire tutte le loro tappe, persino divertente, una specie di giallo. Altro errore clamoroso. Churchill aveva, come tutti i grandi uomini, delle piccole manie, usava solo una macchina a scrivere Remington. Però tutte le lettere sono tante, attribuite, nessuna usa questa macchina a scrivere. Cioè non c'è proprio un particolare tipo. Poi fanno altri documenti falsi, lettere false di grandi, lettere false di Vittorio Emanuele, ancora falsi, ma ce ne sono una quantità. E poi cosa succede? Oggi comincia a pubblicarli, dopo 4 puntate ci si rende conto che sono falsi e allora cessa la pubblicazione. A quel punto gli ambienti neofascisti che stavano dietro la Roma proseguono per loro conto e un giornale stampato a Milano, il Meridiano d'Italia, che era diretto da un certo Cervello, mi sembra Francesco Cervello, che è stato proprio recentemente tornato agli onori della cronaca perché ci furono delle polemiche mesi fa a Milano perché è stato inserito tra il novero dei milanesi illustri. E quindi oggi smette e loro vanno avanti. Ma sono strafalsi questi documenti. Vedete che al centro del giornale c'è un documento che sarebbe il patto, il famoso patto Mussolini e Churchill. Era un patto di reciproca assicurazione. Top secret è sbagliato. Top secret è un'espressione statunitense, americana, che gli inglesi usano solo a partire dal dopoguerra. E allora quando glielo fanno notare, cosa succede? Ecco, il top secret è sbagliato, succede che fanno un'altra versione del documento e diventa secret. Capito? Cioè, erano bravi, si correggevano, quantomeno. Diciamo che avevano tanta buona volontà. E questo è un altro falso attribuito a Badoglio. Nel giugno del 43, quando Badoglio non aveva nessun ruolo, perché era stato allontanato dopo il fallimento della campagna di Grecia, dà addirittura l'ordine all'ammiraglio Maugeri di mettersi d'accordo con gli inglesi per far arrendere Pantelleria, e lo scrive. È una cosa criminale scrivere una lettera del genere, vuol dire candidarsi alla fucilazione, alla schiena per tradimento. Cioè, erano a Roma tutti e due, glielo poteva confidare a tu per tu. Ecco qui i falsi del re, e qui ci sono una quantità di documenti, sono tutti falsi questi, è impressionante. Salmo, Grandi nel 54 è scappato in America Latina, e al professor Toscano, che è il più grande studioso di diplomazia, di documenti diplomatici, scrive dicendo: queste lettere che mi vengono attribuite sono false. Però la sua affermazione, alla sua affermazione rispondono questi, diciamo, neofascisti, dicendo: certo che smentisci, la tua smentita è una conferma, con logica ferrea. Quando viene dimostrato già nel 54 che Cartesio è falso, guardate un po' i sofismi, dico: se questo qui è falso, tirate fuori voi quello autentico. È bellissimo come modo di ragionare, capite? E dicono che Shelby ordinò a Rizzoli di smettere la pubblicazione. E qui siamo al massimo, il Meridiano d'Italia, che dice: questo è un libro del Truman, possiede anche una lettera di Stalin. Si vede che era un collezionista e tutti davano le lettere a lui. Certo, perché lui è curioso, come fece Stalin a dare una sua lettera alla Truman, questo non ce lo spiegarono, perché poi non se ne parlò più di questa lettera di Stalin, che purtroppo non sono riuscito a trovarla. Ecco, e questi sono il De Toma, il suo segretario, e in mezzo chi c'è? Giorgio Pisanò, che io ritenevo essere un grande giornalista investigativo, e invece ha scoperto che è un passaio anche lui. Come ha fatto a scoprirlo? Nel suo archivio, messo in disposizione dal suo fratello, poi mi spiace se non sarà sentito, e Pisanò fece carriera anche con questa vicenda del cartello Giorgio Mussolini, su Oggi e poi su Gente. E quello che vedete in primo piano è proprio il suo assario. Aldo, lui si andava a chiamare Ubaldo, Caunasio, ed era un sedicente marchese de Vargas, eccetera, eccetera. E si era fatto i soldi con falsi titoli nobiliari che vendeva. E poi passò a Carteggio Ceresi Mussolini. Ecco, vi dicevo, nell'archivio Pisanò ho trovato documenti dai quali risulta che Pisanò sapeva benissimo che erano tutti dei falsi, però li ha coperti. Poi li stampano nel 54, De Toma che viene arrestato, portato a San Vittore, rilasciato in libertà provvisoria, e appena è in libertà provvisoria, nell'autunno del 44, scappa. E dove va? Va a casa di Pisanò sul lago di Como, che lo fa espatriare, lo affida, diciamo, una cordata di neofascisti. Ecco il De Toma. E nel 59 i grandi servizi di Dente, 12 puntate di Pisanò, che torna su questo carteggio, in Italia abbiamo un po' la memoria corta, e fornisce un'altra versione, che il carteggio era nelle mani di Bormann, che era ancora vivo e comandava le SS. In realtà lo si è saputo dopo, Bormann è morto il 2 maggio del 45 e hanno trovato la prova del DNA, per cui sono bugie su bugie. Ecco qui, e questo è Giorgio Pisanò. Di De Toma si fidò di questo qui, che gli anticipò anche dei soldi, la macchina fotografica nel fuoco, tipi di falso, formule chimiche, per riportare l'inchiostro, che via dicendo, più 250.000 lire, all'epoca erano soldi, il resto col prossimo acconto. Queste cose non erano mai pubblicate, queste cose sarebbero state uno scoop clamoroso, ma lui le ha coperte perché aveva l'interesse politico ideologico di dire è vero. E nell'archivio Pisanò ho trovato addirittura copia del passaporto di De Toma, che nel frattempo è stato fatto scappare dalla Svizzera a Parigi e da Parigi in Brasile. E niente, qui sono documenti che si porterebbero lontano sui rapporti Ceci Mussolini, che erano rapporti tra due nemici mortali. E questo è il testo trascritto di un radiomessaggio agli italiani di Churchill, che dà la colpa della guerra a Mussolini, e in questa radiotrasmissione legge, siamo nel 44, legge la lettera che gli aveva mandato. Quindi Churchill non è che si nascondeva dietro un dito, rivendicava quello che aveva fatto. Diciamo, questa è vera. Un altro caso di falsi. Guardate che i falsi nella guerra sono un'arma per confondere il nemico, un'arma psicologica. Questo è un falso documento prodotto dagli inglesi, è un documento bilingue, a firma di Benito Mussolini, c'è la parte in tedesco e la parte in italiano, mi sembra sia datato 28 aprile, non è mai stato distribuito perché è stato scavalcato dagli eventi, cioè dal fatto che alla fine tutto si è accelerato. Cioè, avevano predito, nella fase finale della guerra, di provocare sconcerto tra i tedeschi, diffondendo questo proclama col quale Mussolini diceva io sono comandante in capo di tutte le forze, e quindi volevano dividerli. Poi però la resa, la ritirata è stata così veloce che il documento è stato superato dai fatti. Il 28 Mussolini era già finito. Ecco Churchill che arriva sul lago di Como, e il primo, diciamo, a inventare i documenti falsi era Dino Campini. E chi era Dino Campini? Era il segretario del ministro Biggini. Nasce tutto lì, questo libro ormai sconosciuto, in cui si inventa i cartelli inesistenti, esce addirittura in due versioni, poi dicono che questi documenti, ci sono tante versioni, li avrebbe affidati Mussolini a Hidaka, che era l'ambasciatore nipponico a Berna. Ecco un altro documento vero che serve come base per un falso. Questa è una lettera di inizio 43 di Mussolini, vera, al maresciallo Messe, e viene utilizzata per queste disposizioni per il cartello.
con lo stesso metodo col quale falsificarono le lettere attribuite alle Gasperi. Una parola, guardate come diventa un'altra, vedete? Un artista ufficiale diventa difficile. Ha dei documenti falsi, sino all'ultimo, addirittura il 21 aprile, Mussolini, il 21 aprile, non so se avete presente come era messo Mussolini, ormai era un morto che camminava, dettava ancora condizioni a Churchill dicendo che gli avrebbe restituito queste lettere compromettenti a condizione di avere un salvacondotto per lui, per i fascisti e per la famiglia. Altra lettera falsa, 24 aprile. Se manca solo che esca adesso una lettera falsa scritta per dare Loreto, poi ci siamo. In questo mare magno di falsi ci si è pure infilato una lettera d'amore di Ben alla carissima Clara. Questa è proprio, è ancora più falsa di quelle altre, perché non è nemmeno simile la grafia. Probabilmente questa potrebbe essere, come possiamo dire, un brogliaccio, una brutta copia. Questa l'avrebbe addirittura scritta quando era prigioniero lui di Badoglio e lei nel carcere a Novara, per cui figuratevi se aveva un senso scriverla. Questa è una lettera vera di Mussolini alla Petacci, a parte del fondo Petacci. Mia cara, distruggi le mie lettere, questa era una sua fissazione, siccome le lettere erano compromettenti, ci sono 316 lettere, tra l'altro anche pubblicate recentemente, e in queste lettere, che vale la pena di conoscere, perché ne emerge un Mussolini schizofrenico, che in pubblico diceva vincere, vinceremo, in privato diceva basta, è finita. E dal punto di vista morale, è una cosa assai disdicevole, vuol dire mandare i giovani a morire per una causa nella quale tu per primo non credi più. Ecco qui due falsari, Camnagio e Del Tomba. Io dico, ridono alla grande pensando a tutti quei boccaccioni che avrebbero preso per vero il carteggio. Sono stati condannati tutti e due per falso, ma più nessuno se lo ricorda e mai nessuno, tranne il sottoscritto, è andato a vedere i documenti. Vedete, corte d'appello e prima tribunale civile penale. Questo hanno preso l'amnistia, l'Italia ha preso l'amnistia. E questo è detto in Brasile, pieno di soldi, non è più tornato in Italia. E qui dal Brasile detta condizioni per il carteggio, questo è Camnasio, e prima di morire ha pubblicato un libro che ho trovato, che è andato molto bene a prezzo modesto su internet. È un libro d'antiquariato ed è un libro dal quale, mi spiace doverlo dire, ma l'ho anche scritto, ogni 10 anni questa storia del carteggio di Sergio Mussolini viene rilanciata. Tra chi l'ha rilanciata alla grande c'è un storico, non è uno storico, un giornalista, diciamo, Petacco, Arrigo Petacco, è stato lui a lanciarlo con un libro Mondadori, caro Winston di Benito. Beh, l'ha ricopiato da qui. Io riporto quello che scrive Camnasio, quello che scrive quell'altro, è uguale alla lettera. Tant'è vero che la mia redattrice mi ha detto, guarda, ti sei sbagliato, hai tutto l'occhio del suo pezzo. Io ho detto, no, la prima volta è Camnasio, la seconda è Petacco. È una storia poco simpatica, ecco, quindi vi ho mostrato alcuni documenti, ho sintetizzato una storia che nel libro è raccontata molto per esteso con tutti i documenti. Credo francamente che non ci sia più nessun dubbio, è falso dall'inizio alla fine. Vi ringrazio per l'attenzione e resto di solito.